Riprendiamo lo studio del trattato di Berachot, siamo al primo capitolo, Daf, Dalet, Amud, Aleph, quarta pagina, primo foglio. Riprendiamo l'argomento che avevamo lasciato nella scorsa lezione, stavamo parlando di David che, secondo il Talmud, si svegliava a metà della notte per lodare Kadosh Baruch Hu. La Gemara riprende ad occuparsi di questo insegnamento con l'opinione, con una nuova opinione. Siamo alla sesta riga del quarto di pagina Dalet Amud Aleph, 1, 2, 3, 4, 5, sì, sesta riga, più o meno a metà. Amar Rav Yitzchak, ha detto Rav Yitzchak Barada, Amreila, Amar Rav Yitzchak Bere de Rav Idi. Questa è un'opinione riportata a nome di Rav Yitzchak, c'è semplicemente discussione, c'è chi dice che era l'opinione di Rav Yitzchak figlio di Adà, e invece altri considerano l'opinione di Rav Yitzchak figlio di Rav Idi, due maestri con un nome abbastanza simile, quindi evidentemente si è creata una tradizione differente, si è fatta confusione su chi ha dato questo insegnamento. Comunque, la domanda è: mai crad tutto ciò, questo fatto dell'arpa di David che era appesa sopra il letto, da dove lo impariamo dal testo? Lo impariamo da un verso del libro dei Salmi, Salmo 57, verso 9, in cui è scritto: Ura che vodi, sorgi o mio onore, Ura a Nevel vechinor a Irashahar, sorgi o il Nevel è un altro strumento d'accordo, credo venga tradotto in italiano come salterio, il Kinor, l'arpa di David, a Ira Shahar, sveglia o mattino. Quindi da questo verso si capisce che lo strumento d'accordo di David, l'arpa di David, era legata allo svegliarsi. Se ricordate, avevamo parlato di questa arpa. L'arpa è stata introdotta nella discussione perché si obiettava che David non era in grado di dire qual era esattamente il momento della mezzanotte. Allora qui la Gemara porta delle opinioni che invece smontano questa tesi. Rabbi Zera Amar, ha detto Rabbi Zera, Moshe leolam avayada, ve David nami avayada. No, sia Moshe che David invece sapevano esattamente qual era il momento della mezzanotte. Lì avevamo detto che David non poteva sapere qual era il momento della mezzanotte se nemmeno Moshe aveva saputo qual era il momento della mezzanotte e l'avevamo visto perché Moshe aveva utilizzato una forma approssimativa, kafazot, verso mezzanotte. Invece dice Rabbi Zera, Moshe lo sapeva benissimo e anche David lo sapeva benissimo. Le iture mishnete, perché allora, scusate, abbiamo saltato, de chavande David avayada, e visto che David lo sapeva, kinor lamale, a che cosa si doveva fare con l'arpa? Allora, se la tua opinione è che David sapeva esattamente qual era il momento della mezzanotte, l'arpa non serviva a niente, invece no, le iture Re Mishnete, per svegliarsi, per destarsi dal sonno, ovvero l'ora la sapeva, ma serviva evidentemente un qualche tipo di rinforzo per alzarsi, per svegliarsi. Qui bisogna notare che Rabbi Zera prosegue secondo il suo ragionamento che avevamo citato prima, pagina 3b, perché lui aveva detto che fino a mezzanotte David in realtà sonnecchiava e quindi in questo modo lui si desta per mezzo dell'alfa. Evidentemente, dice il Ritva, per chi dice invece che era pienamente sveglio prima della mezzanotte, questa spiegazione non può combaciare, ma comunque questa è l'opinione di Rabbi Zera. E prosegue Rabbi Zera dicendo che van de Moshe avayada l'amale le memar kachazot. Allora c'è da chiedersi se Moshe stesso, abbiamo detto che invece sapeva perfettamente qual era il momento di mezzanotte, perché ha utilizzato un'espressione vaga come kachazot, verso mezzanotte. Moshe Kasavar risponde, Moshe sosteneva, Shema itu ittagnine paro, che se si, l'avevamo accennato nella scorsa lezione, se si dovessero sbagliare i maghi del faraone, veyomeru Moshe badayum, potrebbero dire Moshe è un bugiardo, Moshe è uno che fa i giochetti, come dire, Moshe perché ha detto verso mezzanotte e non a mezzanotte, perché non si inventassero niente i maghi del faraone che erano esperti in trovare sotterfugi, e dire sì, ma non è successo proprio a mezzanotte come tu avevi detto. Io dico verso mezzanotte, così non stiamo tranquilli. E di Amar Mar, perché abbiamo ha detto il maestro, così ha detto il Tannà, questo insegnamento è riportato nel trattato di Derech Rezutta al terzo capitolo, la Medle Shonha Lomar Hein Yodea, insegna la tua lingua dire non lo so, Shema Tidbaden Veteachez, sicché tu non venga contraddetto e venga preso per un bugiardo. Allora, Moshe ci insegna qui anche un modo di comportarsi, impara a dire non lo so, impara a non essere categorico in modo da non essere considerato poi un bugiardo. E c'è un'altra possibile spiegazione su perché Moshe ha utilizzato il termine kachatzot verso mezzanotte, non bachatzot a mezzanotte, e questa è l'opinione di Rav Ashi Amar befalga orta ditlesar nagear besar avakae. Moshe quando parla era nella notte tra il 13 e il 14 di Nissan, quindi esattamente 24 ore prima degli eventi. Yachika amar Moshe l'Israele, così Moshe ha detto ad Israele, amar akadosh baruch hu lemachar kachatzot alayla kiaidna, ani yotze bedoch mitzrayim. Domani, ovvero nella notte del 15, a mezzanotte, quindi la notte tra 14 e 15, io esco nell'Egitto. Quindi kachatzot, così come questa mezzanotte, come mezzanotte, kachatzot in realtà non significa solo verso mezzanotte, significa anche come mezzanotte, così come a questa mezzanotte, cioè così come a quest'ora in cui io vi sto parlando, domani avviene così e così. Quindi così andrebbe spiegato il termine kachatzot che utilizza Moshe. Già che ci siamo, come abbiamo ormai imparato avviene, la Gemara ci porta altri insegnamenti relativi alla sveglia di David. È scritto nei Tehillim nel 86esimo Salmo 86 versi 1 e 2. Le David shamra nafshi ki fasid ani, Salmo di David, guarda la mia anima, David che prega Kadosh Baruch Hu, poiché io sono un chassid, sono un pio. Levi e Rabbi Yitzhak hanno commentato questo verso, Levi e Rabbi Yitzhak, due Amoraim, due maestri del Talmud, della Gemara. Hadamar, uno dice, Kach amar David lifnei Kadosh Baruch Hu, così dice David dinanzi a Kadosh Baruch Hu, cioè quando David prega Kadosh Baruch Hu, gli dice guarda, mi preserva, mi conserva, perché io sono uno pio. David sta intendendo questo: riconosce l'Olam, padrone del mondo, lo chassidani, non sono pio io. David quasi che si fa dare, si dà da solo il voto rispetto a Kadosh Baruch Hu, ma comunque in qualche modo sottolinea i propri meriti dinanzi a Dio. C'è col malchè Mizrach umarav yeshenim ad shalosh shaot vani chatzot laila kum lodot la, perché tutti i re dell'Oriente e dell'Occidente, cioè tutti quanti, tutti i re del mondo dormono fino alla terza ora, cioè dormono fino a tardi, approfittano della loro condizione di re e si svegliano tardi, vani chatzot laila kum lodot la, mentre io mi sveglio a mezzanotte per lodarti. E questo era il verso del Salmo 119, verso 62, che avevamo già preso in considerazione. Mentre l'altro, Idah, l'altro maestro, dice, Kach amar David lifnei Kadosh Baruch Hu, così ha detto David innanzi a Kadosh Baruch Hu, riconosce l'Olam, padrone del mondo, lo chassidani, non sono io pio, Cioè, di nuovo, David chiama in causa i suoi meriti, e qual è qui invece il merito che David porta? Non è quello di svegliarsi tardi, ma è un altro merito, scusate, di svegliarsi presto, ma è un altro merito. Che tutti i re dell'Oriente e dell'Occidente, tutti i re del mondo, se ne siedono in gruppetti nel loro onore, ovvero i re si occupano, stanno con i loro simili, con i nobili, e si occupano degli affari loro, non si filano per niente quelli che non sono nella loro, del loro ceto sociale. Vani, mentre io, Yadai meluch lachot bedam, le mie mani sono sporche di sangue. Di che sangue si sta parlando? Lo capiamo subito. Le mie mani sono sporche di sangue. Uve shafir, shafir sono i tessuti, i primi tessuti che si sviluppano nel feto. Qui evidentemente si parla di tessuti che vengono espulsi dalla donna in un aborto. Uve shilia, e la shilia è il sacco del che contiene il liquido amniotico, il sacco amniotico. Secondo alcuni almeno una parte di tessuto che copre il feto, ma comunque stiamo parlando di casi di sangue mestruale e oppure di altre perdite della donna in caso di aborto. E perché Davide ha le mani sporche di sangue o di queste altre perdite? Che delle daer ishale beala, per permettere una donna al proprio marito. Che significa? Significa che nella tradizione ebraica il sangue mestruale, così come anche altre perdite, comportano un'impurità rituale della donna, impurità rituale che varia a seconda dei casi, ed è buona norma di far vedere il sangue o la perdita ad un maestro, ad un rabbino, che possa stabilire, ovviamente deve essere una persona esperta che conosce le regole, che possa stabilire se si tratta di sangue puro, di sangue impuro, se si tratta in questo caso di un aborto o no, e verificare tutta quella casistica per definire, per stabilire che tipo di impurità rituale la donna è affetta, e se può iniziare il periodo di purificazione evidentemente, o se il suo sangue, se la sua perdita era una perdita mestruale, sì o no. In ogni caso il criterio è sempre che tutto questo viene fatto perché per evitare che la donna venga considerata impura laddove non lo è, quindi per purificare una donna per il proprio marito, dice David. I re delle altre nazioni, i re di tutto il mondo, i potenti si occupano degli affari loro, io mi occupo del popolo di Israele, tanto che, visto che io sono un Talmid Chacham, io sono un maestro, e Davide era un maestro, una profonda conoscenza della Torah, non solo ho questa conoscenza per i fatti miei, ma mi metto a disposizione del pubblico, e nonostante io sia il re, sì, viene una donna, anzi, David si occupava proprio di questo molto spesso. Vedeva le bicot, vedeva le prove, il sangue che gli veniva portato a far vedere, e giudicava se la purità o l'impurità di questo. E David prosegue, velode, e non solo ciò, è la colma shianiose, tutto quanto io faccio, ani nimlach bimfivoshet rabbi, io chiedo il consenso di Mefivoshet, mio maestro. Ovvero, e qui adesso apriamo, si apre una parentesi che approfondiremo, David direbbe: io non è che faccio questo per farmi grande o per far vedere quanto sono forte, ovvero si potrebbe pensare che anzi il fatto che il re si carichi di questioni rabbiniche, di questioni puramente alachiche, il re lo faccia per in qualche modo garantirsi anche un potere religioso sul popolo, quindi non solo un potere prettamente politico. Davide dice no, manco per niente, io non pretendo di essere l'ultima istanza su questioni di Allah, tant'è che tutto quello che io faccio io poi chiedo il permesso a Mefiboset, mio maestro, ovvero chiedo a Mefiboset se ho fatto bene. E come di Veomerlo, che cosa gli dico a Mefiboset? Gli dico, Mefiboset Rabbi, Mefiboset maestro mio, Yafed anzi, ho giudicato bene, Yafed Chialti, ho condannato bene, Yafed Zichiti, ho assolto bene, Yafed Tiarti, ho purificato bene, Yafed Timeti, ho dichiarato impuro bene, ve lo bosci e non mi vergogno, ovvero Davide dice io prendo le mie decisioni, sono comunque un maestro, prendo le mie decisioni di Allah, però quando c'è da chiedere chiedo se ho fatto bene o se ho fatto male e non mi vergogno di chiedere. Quindi questo è il merito che David si fregia di avere e chiede a Kadosh Baruch Hu di considerarlo pio in quanto tale. Allora, chi è questo Mefiboset? Lo vediamo subito. Un'altra piccola parentesi che la Gemara ci inserisce: Amar Rabbi Yeshua Bered Ravidi, Rabbi Yeshua figlio di Ravidi, Maikra, da dove si impara quello che la Gemara ci ha detto qui, dai versi, lo si impara da un verso sempre nel nostro Salmo 119, questa volta al verso 46, Davide dice, Vadabera Bedoteha, io parlerò dei tuoi statuti, Neged Melachim, dinanzi ai re, velo e vosh, e non mi vergognerò. Ovvero che Davide parlava di questioni di Alaha, di Doteha, di tuoi statuti, qui i re di questo verso sono i Talmidei Chachamim, i maestri che sono chiamati anche re, velo vosh. E non mi vergogno di parlare con i maestri e di dare loro kavod. Forse un'altra possibile lettura di questo verso è anche che però David parla degli statuti di Dio neged melachim, contro i re, cioè rispetto agli altri re, quelli si occupano degli affari loro e io mi occupo dei miei statuti. Allora, a questo punto la Gemara ci porta una baraita che ci parla di questo Mefiboset e dei suoi rapporti con David. Non è chiaro in realtà di chi si parli, cioè si sa che David aveva un maestro che si chiamava Mefiboset. Chi era? Allora, secondo le Tosafot, così come sono riportate nel trattato di Yevamot a pagina 79, sembrerebbe parlarsi di Mefiboset, figlio di Shaul, che è chiamato anche Shbel nel libro delle cronache. Quindi il maestro di David, Mefiboset, era un figlio di re Shaul. Secondo invece altri, questo è il Mefiboset che invece forse è un pochino più conosciuto nella Mikra, si tratta invece del nipote di Shaul, del figlio di Jonathan, di Mefiboset ben Jonathan, che invece era il maestro di David. Allora, la Gemara ragiona sul nome, perché sia in un caso che nell'altro questo non doveva essere il nome originale della persona, ma un suo appellativo probabilmente. Allora, Tanna è stata insegnata in una baraita, lo Mefiboset Shemo, il vero nome non era Mefiboset, è la Ish-Boshet, il suo nome in realtà era Ish-Boshet, letteralmente dovremmo dire l'uomo di vergogna, o l'uomo che fa vergognare. Velama nikra shemo Mefiboset, e perché è stato chiamato Mefiboset? Sheayame vayesh pene David be'alaha, perché faceva vergognare la faccia di David nella alaha. Allora, come viene detto questo nome? Quello che esce dalla sua bocca, Mefi, dalla sua bocca, genera boshet, genera vergogna. Chi è che si vergogna quando questo parla? È David, ovvero questo Mefiboshet era talmente chacham, era talmente saggio, che ogni volta che apriva la bocca su questioni di Raha, David si vergognava dinanzi a lui, perché si sentiva inferiore. Le fichach, e perciò, visto che comunque David si vergognava e si sottometteva all'opinione di Mefiboshet, Zaha David veyatzam immenno kilav, e ha meritato David ed è uscito da lui, quindi uno dei suoi figli è stato Kilav, e qui ci spiega subito la Gemara. Ma Rabbi Yochanan dice lo Kilav Shemo, non è Kilav non è il suo nome, è la Daniel Shemo, il suo nome era Daniel. Allora il personaggio che viene qui chiamato Kilav, che compare in alcuni versi come Kilav, in realtà è Daniel. Daniel è uno dei figli di David, figlia di David e di Abigail. Allora, l'amma nikra shemo Kilav, allora se si chiamava Daniel perché era chiamato Kilav, shehaya machlim Kilav, dalla radice di leachlim, anche qui di far vergognare, Mefiboshet v'alaha, la faccia questa volta invece di Mefiboshet nella alaha. Ve'alav amar Shelomo bechokhmado, e su di lui ha detto Salomone nella sua saggezza, nel libro dei Proverbi, nel Mishle, al capitolo 23, verso 15, Bemi im chacham libecha, figlio mio, se il tuo cuore è divenuto saggio, ismach libi gamani, anche il mio cuore è contento di ciò, Veomer, ed è anche detto sempre nel libro dei Proverbi, questa volta nel capitolo 27, verso 11, Chacham veni, vesamach libi, vashiva korpi davar, è divenuto saggio mio figlio, e il mio cuore si è rallegrato ed ha riportato, ed ha in qualche modo ricomposto la mia vergogna sulla cosa. Allora, di nuovo, David, nonostante sia re, nonostante sia molto chacham, si sottomette all'afficamente all'opinione di Mefiboshet, e per merito di ciò gli nasce un figlio, Daniel, anche chiamato Kilav, che è diventa ancora più saggio di Mefiboshet, e ogni volta che apriva bocca, questa volta era invece Mefiboshet che si vergognava. E quindi David in qualche modo merita di avere un figlio che è una delle persone più sagge della generazione, proprio per aver saputo mettere un limite al proprio orgoglio ed essersi sottomesso ad un maestro che ne sapeva più di lui. Allora, qui la Gemara ci pone un altro interrogativo. Ma è poi possibile che David si considerasse un pio? Ve David mi care le nafshe chassid? David era proprio così convinto di essere una persona pia? Se active, ma sembra ciò in contraddizione con ciò che è scritto sempre nel libro dei Salmi, che poi è una delle più grandi risorse per le parole di David, perché è un libro interamente dedicato ai Salmi composti da re David. E quindi nel libro dei Salmi, nel Salmo 27, al verso 13, David dice «Lule emanti virot betu vashem beheretz chaim». Se non fosse per il fatto che io ho fiducia di vedere il bene del Signore nella terra della vita, quindi nel mondo futuro. Betanna, ed è insegnato in una baraita, Mishmeh de Rabbi Yosè, a nome di Rabbi Yosè, Lamanna kud mehal lule, perché ci sono dei puntini sopra la parola lule. Allora, nella tradizione massoretica, nella tradizione di come è scritto un verso nella Bibbia, la parola lule ha dei puntini ha dei puntini sopra, e quando ci sono dei puntini sopra, questi puntini vengono a insegnarci qualcosa, e cosa ci vengono a dire? Vengono a dire in questo caso esattamente il contrario di quello che c'è scritto, ovvero David dice: se non fosse che ho fiducia di vedere il bene del Signore nel mondo futuro, quindi non, se non fosse che io sono sicuro che avrò parte del mondo futuro, dice questo insegnamento manco per niente. David non era convinto affatto di essere a questo livello, e quindi sarebbe improprio dire che David si considerava un pio, un chassid. Allora, che cosa dice David? Amara David l'ifneakadosh baruch hu, riconosce l'olam, ha detto David dinanzi al Signore Dio, riconosce l'olam, padrone del mondo, muftafani dechashatta meshalem safar tov latzadikim latidlabo, io sono convinto che tu paghi una buona ricompensa ai giusti nel mondo a venire. Cioè, non ho dubbio sul fatto che c'è una ricompensa per i giusti nel mondo a venire, nessun dubbio. E in io dea i miei shlichelek benemim lav, però io quello che non so è se io ho una parte tra di loro o no. Sul fatto che tu paghi una ricompensa non c'è dubbio, la domanda è se io sono a un livello tale da riceverla questa ricompensa. Quindi David, secondo questo insegnamento, non era convinto per niente di essere un pio. Allora, come si risolve questa contraddizione? Shema igrom achet. Forse il peccato causerà. Questo è un pilastro nel modo in cui uno si deve considerare, nel modo in cui uno deve aver timore di compiere delle trasgressioni. Anche una persona che è pienamente osservante, che è pienamente pio, che è pienamente giusto, deve sempre aver timore di compiere delle trasgressioni che poi causeranno danni. Allora, Davide dice: sì, vabbè, magari io sono pure uno che si comporta bene, tutte le belle cose che abbiamo detto fin qua, mi occupo del popolo, mi occupo delle regole della purità e delle impurità, mi sveglio in mezzo alla notte, però nonostante ciò nessuno mi assicura che non compierò una trasgressione e potrei perdere tutto quanto. E questo è parallelo, e questo si sposa bene con quanto dice Kiddi Rabbi Yaakov Baridi, quanto dice Rabbi Yaakov Baridi, figlio di Di, Rabbi Yaakov Baridi Rame, Rabbi Yaakov figlio di Di, ha posto una contraddizione tra due versi. Ktiv è scritto nel libro di Bereshit, nella Genesi, al capitolo 28, verso 15, che Kadosh Baruch Hu assicura a Yaakov: Vinenochi immach, io sarò con te, ushmarticha bekol asher telech, ti preserverò in ogni luogo dove tu andrai. E poi subito dopo, al capitolo 32, verso 8, Ktiv, vairà Yaakov meodi, Yaakov ebbe molta paura. Allora, come? Kadosh Baruch Hu ha appena detto che sta tranquillo, ci pensa lui, è tutto ok, e tu poi c'hai paura. Amar, quindi da qui devi dire che Yaakov ha pensato Shema Igrom Achet, che si dovesse causare il peccato. Come dire, Kadosh Baruch Hu mi ha assicurato che andrà tutto bene, ma questo si riferisce a quello che è stato fin qui. Visto che c'è il libero arbitrio, io posso teoricamente sbagliare da qui in poi, comunque ho timore, ho paura. E questo e la Gemara porta un'ulteriore controprova a quanto detto fin qui. Kidtania, così è stato insegnato in una baraita, relativamente a un verso che noi conosciamo bene, perché è un verso che compare nella cantica, nella Shirat Hayam, che abbiamo nel libro di Shemot, nell'Esodo, al capitolo 15, verso 16. Adi avor amecha Hashem, adi avor amzukanida, finché non passerà il tuo popolo, Signore, adi avor amzukanida, finché non passerà il popolo, questo popolo che tu hai comprato. Allora, questa doppia espressione, adi avor, finché non passerà, è interpretata dai maestri generalmente come un'allusione al passaggio del Giordano, quindi all'ingresso in Eretz Israel. Adi avor a mefashem, quindi il primo adi avor, finché non passerà il tuo popolo, Signore, zobia rishona, è la prima venuta quindi dell'ingresso in Eretz Israele all'epoca di Giosuè. Adi avor a zucanita, finché non verrà il popolo che tu hai acquistato, zobia shnia, questa è la seconda venuta in Eretz Israele, e quindi il rientro della cattività babilonese all'epoca di Ezra. Che significa ciò? Mikan Da qui, dal fatto che queste due venute, dal fatto che l'ingresso in Eretz Israele all'epoca di Giosuè e l'ingresso in Eretz Israele all'epoca di Ezra sono stati associati all'interno dello stesso verso, a Baruch HaChamim, i saggi hanno detto, Reuim Ayu Israel, Leasot Lahem Nes, Bime Ezra, sarebbero stati degni i figli di Israele che venisse fatto per loro un miracolo nell'epoca di Ezra, che vere cena salem bime Yoshua binun, così come è stato fatto loro un miracolo all'epoca di Giosuè. Perché? Perché all'epoca di Giosuè loro sono entrati in Eretz Israele accompagnati da un tripudio di miracoli, l'apertura del Giordano, l'abbattimento delle mura di Gerico e così altri miracoli. Ecco, questo modo miracoloso di entrare in Eretz Israele sarebbe dovuto avvenire anche all'epoca di Ezra e la Shekherah Machet, però non ne sono più stati degni perché hanno compiuto dei peccati, sono dovuti entrare in Israele in maniera molto meno strepitosa, solo con il consenso dell'editto di Ciro e via dicendo. Quindi da qui abbiamo imparato che il peccato è la trasgressione, può sempre compromettere i programmi originali e il rapporto tra Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele. E così anche David in qualche modo viveva questa contraddizione tra il sapere di essere comunque a un certo livello, uno non può neanche evidentemente mentire a se stesso se uno sa di comportarsi generalmente in maniera positiva e comunque di essere a un livello superiore agli altri, e David sapeva bene di essere molto superiore a tutti gli altri re della sua epoca. Nonostante ciò bisogna sempre avere la modestia di sapere che c'è sempre tempo purtroppo per compiere delle trasgressioni, e quindi a maggior ragione si deve stare attenti. Siamo alla penultima riga del foglio A e qui ci fermiamo e riprendiamo, se ti vuole, nella prossima lezione con una nuova analisi di un altro pezzo della nostra Mishnah originale.